Modem.
Cos'ha la grappa? È di cattivo gusto? Troppo contadino?
L'ispirazione viene però dalla mia terra, che è la Valle di Blegno, dalla storia anche dei miei bisnonni che sono emigrati a Parigi, il bisnonno che faceva il Maronat, faceva la stagione e vedeva due realtà a confronto, quello della Valle Alpina con quello della grande città di Parigi in quel caso.
Sono attrice e vivo a Londra da 6 anni. I miei nonni erano siciliani, sono emigrati in Ticino, mio papà è emigrato anche, io adesso sono emigrata. Quindi celebrare tutte le radici, e in questa pièce particolarmente le radici ticinesi del territorio, è una cosa molto speciale.
Il tornare in Ticino a lungo termine ancora io non lo so, perché la vita è lunga, non so cosa aspettarmi dalla vita, quindi sono molto aperta alle opzioni del futuro. C'è sempre la possibilità di poter tornare a casa, che non escludo, però rimango comunque aperta con altre opzioni.
Assurdo a pensarci, perché desideriamo le cose che non abbiamo.
In queste settimane è stato portato in diversi teatri lo spettacolo di Lea Ferrari intitolato Valcheras, storie di donne con sullo sfondo l'emigrazione storica dal Ticino verso Londra. Le due attrici, le cui voci abbiamo sentito nella copertina iniziale, sono anche loro partite dal sud delle Alpi per cercare opportunità di lavoro a nord, in Inghilterra. Si emigrava in passato e ancora oggi tanti giovani cercano fuori cantone delle occasioni di impiego e crescita professionale. Spesso sono ragazzi preparati nella cui formazione il cantone investe, a beneficio altrui verrebbe da dire. Ma quale futuro ci aspetta se tanti giovani se ne vanno? Scenderà ancora di più la temperatura di questo inverno demografico? Cosa non trovano in Ticino? E cosa può fare il cantone per essere più attrattivo? Ne parliamo nella prossima mezz'ora a Modem. Buongiorno da Sabina Zanini che vi parla, da Luca Fasani in regia e Roberto Rossinelli che assicura la messa in onda dei nostri studi di Bellinzona. Saluto in studio con noi è Cristian Vitta, consigliere di Stato, direttore del Dipartimento delle Finanze ed Economia del Cantone Ticino.
Buongiorno.
Barbara Antonioli Mantegazzini, professoressa ordinaria in Economia Pubblica alla SUPSI.
Buongiorno.
E Ivano D'Andrea, economista, nonché CEO del gruppo Multi.
Buongiorno.
Partiamo subito da un dato. Ogni anno circa 800 giovani sotto i 30 anni partono dal Ticino per cercare lavoro altrove. È un dato che preoccupa Cristian Vitta?
Per rispondere alla sua domanda dobbiamo vederne i motivi. Il giovane che parte per motivi di studi, per fare un'esperienza, per imparare una lingua, quindi diciamo per scelta personale, non è di per sé un problema. Il problema semmai è fare in modo che questo giovane, più in là, una volta maturata la sua esperienza, se vuole possa ritornare nel nostro cantone e trovare delle prospettive di sviluppare la propria vita poi nel nostro cantone. Problematico può essere il caso invece di quel giovane che parte perché non trova il lavoro qua. Ecco, questo evidentemente è ancora un'altra tipologia di partenza. Quindi in questo senso penso che per rispondere alla sua domanda dobbiamo proprio vedere le differenti tipologie di scelte. L'ha ricordato anche bene lei, l'emigrazione è una caratteristica del nostro cantone, non è qualche cosa di nuovo. Tanti di noi per studi sono partiti, poi il fatto è una volta terminata questa esperienza per studio, per altri motivi, e si vuole tornare nel proprio cantone, ecco lì bisogna fare in modo che ci siano le condizioni per poterlo fare.
Ecco, quindi appunto per circoscrivere un po', diciamo, la casistica, parleremo soprattutto di giovani che escono fuori cantone per frequentare università e politecnici, perché sappiamo che chi sceglie un apprendistato o una scuola universitaria professionale per lo più resta nel cantone d'origine. Ma Barbara Antonioli Mantegazzini, gli universitari sono sempre stati mobili nella storia, insomma, almeno dal Medioevo, ed è una buona cosa. Ma solo la metà degli studenti torna in Ticino per lavorare. Ecco, gli studi ci dicono qualcosa sul perché?
Sì, diciamo che è un tema su cui si sta indagando molto di recente, perché in realtà questo fenomeno della circolazione dei cervelli è un fenomeno strutturale rispetto a quelle che sono le economie integrate, quindi si nota molto spesso soprattutto per i profili con una formazione particolarmente elevata. Bisogna essere in grado, questo anticipava giustamente anche il consigliere, di sgranare quello che è il fenomeno, nel senso che è un fenomeno di per sé molto complesso, particolarmente eterogeneo, per cui le ragioni alla base di questa circolazione sono molteplici. E soprattutto quello che si vede anche è che ci sono ragioni differenti rispetto alle traiettorie di uscita e di rientro. Perché? Perché mentre l'uscita dal cantone, che dicevamo, è spesso guidata soprattutto per quella fascia 18-25 anni da ragioni di studio o semplicemente anche perché si vuole vivere un contesto diverso, apprendere le lingue o quant'altro, nella fascia invece lavorativa è spesso il mismatch tra quello che si è studiato e il tipo di posizione a cui si ambisce e una sorta di combinazione fra quello che è una dinamica salariale ma anche una tematica di prospettive di carriera, cioè è una visione abbastanza integrata, nel senso che i giovani all'inizio del loro percorso lavorativo cercano anche di un contesto che li possa valorizzare, rispetto al quale magari il posizionamento all'interno di un'azienda è più chiaro fin da subito. Diversamente, quando invece si analizzano le dinamiche di rientro, allora i fattori di attrazione del territorio diventano differenti, quindi bisogna offrire un contesto dove magari c'è anche una combinazione di lavoro e famiglia agevolata, dove c'è una dinamica salariale rilevante. Cioè, quindi diciamo che ci sono diverse motivazioni in funzione dell'aspetto che stiamo analizzando.
Ecco, Ivano D'Andrea, riprende un po' magari anche il tema del mismatch che è stato già citato dalla professoressa Antonioli Mattegazzini. Da imprenditore ritiene che il mercato sappia leggere quali sono le esigenze dei giovani, insomma, che cosa cercano?
Ma diciamo che tutto quanto detto finora condivido, nel senso che è difficile capire delle dinamiche, soprattutto se ci si riferisce a dei giovani. I giovani sono imprevedibili per definizione, sono anche molto adesso determinati nelle loro scelte anche professionali, come diceva Barbara, anche dalla qualità del proprio lavoro. Sono attratti evidentemente da un mondo del lavoro che magari abbiamo difficoltà a offrire al Canton Ticino. Però questo esodo, va detto, è un esodo che dura da troppi anni. Quindi secondo me quello che sta succedendo al Canton Ticino, purtroppo, e l'abbiamo sottolineato varie volte, è che c'è una demografia che sta sfuggendo un po' di mano, nel senso che c'è una società che si svuota dal basso, quindi questo problema della natalità, che poi avrà delle conseguenze anche sul numero di studenti, quindi oltretutto ne avremo anche meno, quindi questi qui meno poi non tornano, risulterà ancora più importante il fenomeno. E d'altra parte abbiamo anche, ed è legato alla questione della fuga di cervelli, che abbiamo nel saldo intercantonale invece dei confederati che al momento del pensionamento vengono in Ticino, quindi questo crea quello che si chiama, gli statistici, soprattutto i demografi in Italia, chiamano il degiovanimento della società, cioè una società che si svuota dal basso, e questo crea evidentemente una dipendenza dal mondo degli anziani molto più importante. Allora è chiaro che i giovani percepiscono, secondo me, questa situazione di un cantone comunque che fa fatica con la propria demografia, che fa fatica anche non solo in termini di quantità di giovani, ma proprio questo degiovanimento qualitativo, cioè la presenza dei giovani nel mondo dell'economia. Proprio ieri c'è stato un bellissimo articolo del CEO, del proprietario della EL Simbraglia, che diceva quale giovane vogliamo assumere nelle nostre aziende. Ecco, quel giovane lì che noi dobbiamo cercare, quel talento che magari ha studiato in Svizzera interna, ma che lo mettiamo nelle condizioni per poter tornare nel Ticino. Quindi questo è quello che noi dobbiamo fare, è centralizzare proprio tutte le forze per cercare di aiutare i giovani e nella loro, diciamo così, nel loro inserimento della genitorialità, ma anche nel mondo del mondo del lavoro, cioè quella fascia che quando il giovane entra nel mondo del lavoro, lì abbiamo un problema e dobbiamo lavorare su quello.
Ma questo invecchiamento può portare anche al fatto che magari siamo un po' meno propositivi nell'offrire anche modelli di lavoro nuovi che appunto attirano i giovani? Adesso io penso, non so, all'home office, al job sharing, orari flessibili, queste
assolutamente
cose qua.
Cioè, quando si ha una maggior quantità di giovani nell'economia, l'economia è più innovativa, questo è un dato assolutamente, e lo vediamo nelle città importanti come Zurigo e quant'altro. Quindi il fatto di portare giovani all'interno delle aziende porta innovazione, porta quella che gli psicologi chiamano questa memoria questa intelligenza fluida, cioè quella capacità di risolvere i problemi e di adattarci anche alle nuove tecnologie, perché questo è anche un grande tema che diceva Barbara, il disallineamento delle competenze oggi lo si vede soprattutto nell'affrontare il mondo delle nuove tecnologie.
Cristian Svitta, questi aspetti appena menzionati, secondo lei, pesano di più per le scelte dei giovani rispetto a quello che magari lo stipendio nudo e crudo, che sappiamo che oltre Alpe è tendenzialmente più alto?
Ma diciamo che il salario è comunque una componente importante, soprattutto se pensiamo a quel giovane che vuole creare famiglia. Evidentemente il giovane che magari all'inizio della sua carriera ha meno il pensiero della responsabilità di avere una famiglia. Quando si vuole fare un progetto di famiglia, evidentemente la parte remunerativa è una componente importante. E qui abbiamo sicuramente, rispetto al contesto svizzero, storicamente un divario salariale. Se guardiamo i residenti, siamo attorno al 10% di differenza salariale, e qui è chiaro che si possono creare le condizioni quadro, però dobbiamo anche essere onesti nel dire che è il sistema paese che può rispondere a questa sfida. Quindi ci vuole anche un'etica d'impresa, cioè abbiamo bisogno anche di imprenditori che sappiano valorizzare il lavoro come tale, con una giusta remunerazione. Ci sono imprenditori che curano questo aspetto, altri che purtroppo invece speculano, e questo evidentemente fa male anche al territorio. Quindi è un insieme di fattori. Il salario è una componente importante, questo parlando con le persone, con i giovani emerge. Il tema della conciliabilità famiglia-lavoro è un altro tema, perché abbiamo anche il tema di genere, quindi dare possibilità di lavorare magari ad entrambi i componenti della famiglia, se penso ai genitori. E in questo senso vorrei qui ricordare che grazie alla votazione di un po' di anni fa della riforma fisco-sociale è stato creato un fondo proprio sociale gestito dal DSS che promuove la conciliabilità famiglia-lavoro, e dal 2019 al 2024 sono stati erogati all'incirca 80 milioni di franchi, quindi un importo importante per sostenere proprio forme di conciliabilità, penso ad esempio per gli asili nido e altre realtà o strutture che possono aiutare a favorire questa conciliabilità. Poi l'altro aspetto sicuramente importante è anche il contesto. Oggi i giovani e anche le giovani famiglie cercano anche un ambiente favorevole, quindi dobbiamo anche creare un contesto favorevole, intendo per la vita al di fuori dell'attività professionale. Quindi dobbiamo creare anche un contesto che permetta di avere delle attività, delle attrazioni anche al di là dell'attività lavorativa. E qui vorrei fare l'esempio dell'università. Noi abbiamo un'università, però non abbiamo bisogno di un cantone o di una città che ospiti l'università. Essere cantone universitario o essere città universitaria significa anche saper offrire delle attività serali, culturali, di vario genere, che vanno al di là, insomma, della stretta attività universitaria. Questo può fare la differenza anche per chi cerca un luogo dove vivere.
Ma tornando alle aziende, come si fa ad attirare appunto aziende che piacciono, che
allora l'ente pubblico può creare delle condizioni quadro? Io penso, è stato citato prima, oggi la sfida grossa è l'innovazione. L'innovazione è quello che caratterizza la competizione fra regioni, e su questa bisogna spingere. Poi è chiaro che un territorio come il nostro, comunque piccolo, perché dobbiamo anche essere realisti, siamo un cantone di poco più di 350.000 abitanti, con poche decine di chilometri di distanza sud, una realtà grande quasi l'intera Svizzera, 8-9 milioni, e a nord pure, quindi dobbiamo essere consapevoli che non possiamo primeggiare in tutti i settori. Dobbiamo scegliere quei settori, e ce ne sono. Adesso con i centri di competenza si cerca proprio di specializzarsi in alcuni settori dove essere alla punta. Ecco, in quegli ambiti lì sicuramente il valore aggiunto c'è.
E quali sono questi settori?
Ma abbiamo le scienze della vita, che si sta sviluppando molto bene proprio qui nella zona del Bellinzonese. Abbiamo ad esempio un altro ambito che all'inizio molti sottostimavano, ma che oggi vediamo che si sta imponendo bene, tutto il settore della meccanica legata ai droni, che oggi sono una realtà. Abbiamo appena sottoscritto adesso un accordo con i cantoni alpini, e questo centro sta funzionando bene, sono oltre 20 aziende che si sono ubicate. Adesso qui per citare due esempi. Poi abbiamo il settore storico finanziario, e questo dobbiamo anche citarlo, perché dopo la caduta del segreto bancario, di fatto dobbiamo essere consapevoli che per il nostro cantone è stato un impoverimento, perché il settore finanziario offriva posti di lavoro ben remunerati, sopra la media, appannaggio soprattutto di residenti, e oggi il settore è ancora importante, ma evidentemente sta subendo i cambiamenti e in fondo gli attacchi che si stanno facendo alla Svizzera li subiamo anche noi nel Canton Ticino. Il segreto bancario evidentemente è stato una svolta per questo settore.
Ma progetti tipo, non so, la Great Zurich Area stanno dando frutti?
Noi, appunto, il tema che ho detto prima della messa in rete dei centri di competenza passa anche attraverso queste aree. Devo dire che sempre di più anche la promozione, il marketing territoriale avviene all'interno di blocchi. La stessa GZA che lei ha citato si è ancora recentemente ampliata con un altro cantone che è entrato. Da sola non basta. Però non esserci vuol dire non essere nella rete, e quello evidentemente è uno svantaggio. Però non ci si può sedere e dire faccio parte di una organizzazione e tutto è risolto. Poi devi guadagnarti anche all'interno dell'organizzazione quella visibilità e quella vetrina che permette di attirare aziende sul nostro territorio. È chiaro che la caratteristica di cantone di frontiera pesa nella nostra realtà, perché è chiaro che anche l'imprenditore è una questione di domanda e offerta. Quando c'è una così vasta area da cui attingere di manodopera, la pressione sui salari la vediamo e la sentiamo.
Sì, io torno magari un attimo sul anche sulle tecniche per, diciamo, ricette per cercare di far tornare i giovani dopo gli studi. Mi citava ieri al telefono i paesi del nord Europa che hanno trovato una via, diciamo, che usano anche spesso le aziende.
Allora, anche per riagganciarmi a quanto è stato detto, per me è anche importante tematizzare una questione, cioè quando si parla di circolazione dei cervelli dobbiamo essere estremamente aperti, quindi significa non puntare solamente a far rientrare i nostri, tra virgolette, ticinesi, ma in generale essere un cantone che attrae persone con formazione, che intendono stabilirsi, che vogliono apportare il loro lavoro, le loro competenze, la loro fare famiglia sul nostro territorio e quindi arricchire, proprio perché la Svizzera è tipicamente un paese, un forte passato e anche presente migratorio. Quindi io trovo che la politica di attrazione dei talenti debba essere veramente molto, molto ampia, tant'è che gli altri paesi si stanno muovendo esattamente in questa direzione. Adesso la competizione, come si accennava, è fra grandi regioni, diciamo, e queste regioni stanno investendo moltissimo su politiche di immigrazione, insomma, molto mirate, tra virgolette, ai talenti. E quindi sicuramente
anzi, magari parte già dall'università nel cercare, certo, di attirare studenti dall'estero.
Esattamente. E infatti, per esempio, quello che le citavo ieri era un esempio abbastanza interessante, dove i paesi nordici finanziano delle formazioni anche fuori, al di fuori del proprio paese, in università chiaramente di punta o altro, a condizione che poi gli studenti rientrino una volta che hanno conseguito il titolo e quindi apportino all'interno del proprio paese quel patrimonio di conoscenze che sono riusciti ad avere. Ed è, credo che sia un'ottima modalità per intercettare e valorizzare la mobilità che dicevamo, perché se la mobilità è strutturale dobbiamo trovare il modo di capitalizzarla, quindi di riuscire a metterla a sistema all'interno del nostro paese. Poi è chiaro che, come si diceva, il Ticino è chiaramente piccolo rispetto, anche la Svizzera in sé è un paese piccolo, e quindi bisogna tarare e trovare delle modalità differenti, però credo che sia importante. Altre misure possono essere, ad esempio, quelle, un'altra cosa che piaceva citare, è favorire anche l'accesso all'acquisto delle abitazioni. Perché? Perché comunque una persona che riesce ad accedere in maniera più agevole anche al patrimonio immobiliare si radica con maggiore facilità. Perché dobbiamo anche ragionare su un altro livello rispetto a quello che è stato detto finora, cioè che c'è anche una dinamica, anche questa naturale, di città di grande dimensione come Zurigo. A me delle volte piace usare un'iperbole che dico Zurigo è troppo grande per la Svizzera. È quasi un qualche cosa che ormai anche a livello di zona, di perimetro lavorativo è talmente ampia da creare anche ai cantoni vicini problemi di diciamo, assorbimento di manodopera qualificata. Quindi capire che c'è una dinamica naturale della città anche molto grande rispetto a città invece più piccole, che però possono offrire altri tipi di ecosistemi che possono essere magari più favorevoli, ad esempio, alle famiglie, quindi tutto il tema della conciliabilità, diciamo, dei servizi anche alle famiglie, alle persone, dell'integrazione delle persone che vengono e si stabiliscono stabilmente. Perché è vero quello che diceva anche Ivano, i giovani cercano questo tipo di dinamica innovativa anche fra i propri pari, quindi c'è sicuramente la componente salariale, lavorativa, ma il potersi inserire in un contesto dove si sentono a proprio agio e dove il giovane non è in un certo senso marginalizzato perché giovane, ma in realtà è uno dei motori pulsanti del territorio, io trovo che sia molto importante.
Torno, magari è già stato citato nel corso della discussione, sulla questione dell'innovazione, intesa come innovazione nelle imprese. C'è uno studio che è stato pubblicato dalla Camera di Commercio dove si dice che la propensione all'innovazione nelle imprese in Ticino per il momento è buona, addirittura saremo al settimo posto nella classifica nazionale. Ecco, ma è un posto che rischiamo un po' di perdere, di retrocedere, appunto, se come dire, perdiamo giovani.
Ma penso siano tutte le stesse facce della stessa medaglia, nel senso che da una parte è vero quello che è stato detto, noi dobbiamo essere un cantiere attrattivo per l'innovazione, per le nuove aziende, quelle che vengono formate anche dai giovani che finiscono l'università, che provano la loro capacità imprenditoriale creando nuove aziende. Questo è tutto il mondo dell'innovazione del Canton Ticino ed è una partita molto difficile con Zurigo, perché evidentemente Zurigo ci batte sempre su questo tema, è più attrattivo, c'è un ecosistema più, diciamo così, più favorevole. Però c'è anche un'altra partita all'interno dell'innovazione che va giocata, e questa volta dalle piccole e medie aziende del Canton Ticino, che comunque sono la colonna portante dell'economia, perché anche lì questo ricambio generazionale molto debole, ancora dove c'è ancora una propensione molto alta di dirigenti con una certa età, ecco che anche lì abbiamo bisogno di questi, tra virgolette, cervelli in fuga, di riportarli subito in Ticino, perché abbiamo bisogno proprio di un ricambio generazionale, quindi la trasmissione aziendale di queste aziende che occupano tra l'altro molto, diciamo, il tre quarti dell'economia ticinese è composto da piccole e medie aziende che occupano questo personale. Anche in quell'ambito abbiamo bisogno di inserimento di giovani che possono portare innovazione, perché l'innovazione, ripeto, arriva dai giovani, arriva dalle persone di 60 anni, e io oggi, quest'anno faccio 60 anni, lo vedo benissimo quando arriva un giovane di 30 anni ben formato, cambia completamente il modo di lavorare, cambiano i processi, cambiano anche il modello di business verso il cliente, cambia la comunicazione. Tutto questo incide molto oggi anche tutta la questione della tecnologia, come sono questi giovani plasmati dalla tecnologia che arriva in impresa grazie a loro. Quindi è importantissimo concentrarsi su farli rientrare, perché se non rientrano, già sono meno, noi avremo presto o tardi un problema proprio anche di successione all'interno delle aziende, quindi il trapasso generazionale proprio delle aziende.
Anche se poi nelle dinamiche aziendali è spesso anche un reciproco arricchimento, quello del giovane che arriva, cioè magari il più anziano che ha l'esperienza, e quindi insomma è come
i giovani positiva. Per definizione nella società è quello che abbiamo bisogno, cioè abbiamo bisogno di giovani nella società. Io rifiuto, e che ogni tanto si sente i dibattiti politici, questo Ticino come Florida della Svizzera sarebbe mettersi in una trappola che non usciremo mai più. Quindi io rifiuto quel fatto di dire ma il Ticino può vivere dalla silver economy. No, questo sarebbe il peggior futuro per il Ticino, e i giovani lo percepirebbero proprio come una mancanza di attenzione nei loro confronti, ecco.
Anche se è un po' quello che stiamo facendo, nel senso si parla molto, no, di anche
è una parte della politica che parla. Il nostro target evidentemente è quello di uno sviluppo economico che guarda all'economia produttiva soprattutto, perché evidentemente, come è stato detto da chi mi ha preceduto, noi dobbiamo creare una dinamica sul territorio, quindi sicuramente la parte anche di persone più in là con gli anni sono benvenuti, ma non deve essere l'unico target che abbiamo. Dobbiamo, se vogliamo creare una dinamica sul territorio, evidentemente pensare anche a e soprattutto alla parte produttiva, e quindi a fare in modo che la successione aziendale avvenga, perché se non avviene una successione aziendale vuol dire perdere imprese, vuol dire dare la possibilità al giovane che vuole crearsi la propria impresa di poterlo fare. Forse vorrei aggiungere brevemente un aspetto: dobbiamo anche renderci conto che però anche i giovani sono cambiati. La scala di valori dei giovani non è più la scala dei valori magari della mia o della nostra generazione, dove magari il fare carriera era messa al primo posto rispetto ad altri valori. Quindi non tutti i giovani sono disposti oggi a magari investirsi al 100% nella carriera professionale, oppure ad assumersi delle responsabilità da subito, no? Certo. Quindi sono anche delle scelte, dei modelli di riferimento che cambiano.
Questa work-life balance, no?
Certo, e questo dobbiamo saperlo leggere, perché per essere attrattivi non possiamo imporre un modello che è il modello magari della nostra generazione, ma che oggi non risponde più alle richieste dei giovani. Devo dire, il post-Covid ha accelerato anche questo cambio nella scala di valori delle nuove generazioni. Quindi noi dobbiamo anche saper leggere questo cambiamento se vogliamo anche essere attrattivi.
Arriviamo un po' alla conclusione, adesso metto lì un altro discorso invece un po' più sulla demografia, chiaramente in realtà riaprirebbe la discussione ancora più ampia, però Ivano D'Andrea, lei è autore del saggio L'incertezza demografica, noi abbiamo detto appunto di questi dei giovani che partono, ma c'è anche un problema di denatalità e un saldo migratorio che insomma ci soccorre meno rispetto al passato. E quindi questo porterà verosimilmente a squilibrare, diciamo, il rapporto tra popolazione attiva e pensionati.
Sì, è quello che purtroppo dico stiamo vivendo, ma penso che è un tema che da anni è sul tavolo. Quello che viviamo in Ticino, tra l'altro, è sempre, viviamo 5-6 anni dopo quello che sta vivendo l'Italia, quindi l'Italia sta vivendo quello che noi vivremo fra 5 anni. Se guarda la demografia in Italia, è diventata la politica al centro di ogni azione politica, hanno fatto anche delle commissioni parlamentari per valutare ogni azione politica, l'effetto che ha sulla demografia. In Italia ci sono i migliori demografi, direi quasi al mondo, perché è un paese che sta testando proprio sulla propria pelle questo invecchiamento della popolazione. Io penso che dobbiamo cercare, anche in Ticino, con l'azione politica, di rimettere al centro il giovane, far capire che vogliamo investire su di lui. E devo dire che purtroppo la gerontocrazia che abbiamo nella politica non aiuta, perché evidentemente tutte le risorse stanno andando verso il mondo degli anziani, stiamo sbilanciando anche dal punto di vista finanziario verso questo mondo qui, che evidentemente va affrontato, ma questo non vuol dire che bisogna dimenticare di investire sui giovani.
Barbara Antonioli Mattengazzini, professoressa in economia pubblica alla SUPSI. Ma sul lungo periodo la popolazione troverà spontaneamente un suo equilibrio o bisogna intervenire?
Bisognerebbe sapere avere la risposta. No, in realtà quello che si può fare è mettere in campo delle politiche, perché è vero che la demografia è un problema a questo punto anche molto, anche qui, comune a tutti i paesi occidentali. Si stanno testando diverse politiche per invertire il trend, ma non sono semplici, anche perché poi sono cambiate le condizioni sociali, le condizioni lavorative, è tutto un po' anche spostato in avanti nella linea dei giovani che vanno, entrano nel mercato del lavoro più tardi, spesso hanno una contrattualizzazione più stabile più tardi, comprano casa più tardi, fanno famiglia più tardi. Questo chiaramente è influenzato anche da un tema di fertilità che non è sempre favorevole, e quindi bisognerebbe riuscire un po' a fare delle politiche per anticipare questo tipo di scelte, per rendere anche più, per rendere meno oneroso, diciamo, mettere su famiglia, perché c'è un tema appunto di fertilità da un lato e poi c'è l'altro tema invece di attrazione dei giovani, che non necessariamente, cioè vanno combinate, ma sono due aspetti paralleli. Però sicuramente questo è una questione che poi si aggancia al tema dell'invecchiamento. Comunque gli scenari ticinesi, anche svizzeri, parlano di questo allungamento della vita, fortunatamente, però con uno sbilanciamento progressivo.
Consigliere di Stato Christian Vitta, missione quasi impossibile, ma le chiedo, manca un minuto, il problema demografico appunto è molto complesso, ma su cosa dobbiamo puntare prioritariamente per non arrivare, insomma, per scongiurare un punto di non ritorno?
Ma innanzitutto bisogna premettere quello che è stato detto, l'ha ben sottolineato anche la professoressa, cioè questo è un tema complesso che tocca l'Occidente, l'Europa, e che deve preoccuparci, perché qui è in gioco anche una certa cultura, no? Perché vediamo certe dinamiche rapidamente evolversi in altre parti del mondo, e l'Occidente purtroppo arretrare. Per quanto riguarda noi il Canton Ticino, perché poi è quello che più ci interessa da vicino, evidentemente non può essere l'isola felice nel contesto europeo. Oggi non c'è un modello che sia affermato, come è stato detto, la sfida è ancora molto aperta. Sicuramente bisogna partire, e l'abbiamo fatto prima nella prima parte di questo dibattito, nel voler creare e favorire una società sul nostro territorio dinamica. È chiaro che se noi già vendiamo il modello, vieni in Ticino per passare gli ultimi anni della tua vita, ti creo le migliori condizioni quadro favorevoli, forse non è il modello migliore per creare questa dinamica. Da sola non basta poi a fare in modo che ci sia anche la condizione per decidere di far famiglia o comunque per decidere di prendersi delle responsabilità da genitore. Quindi è il sistema che va coordinato all'interno però di un problema che supera i nostri confini, che è proprio quello di una società occidentale europea che purtroppo è in difficoltà, e lo stiamo vedendo, penso, quotidianamente dalla cronaca internazionale.
Insomma, è facile che ci ritroveremo ancora, insomma, a discutere per capire quanto e se il Ticino riuscirà a competere per attrattività con le aree metropolitane svizzere. Io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione è terminato. Saluto i nostri ospiti, voi all'ascolto. Modem torna domani.